era ogni crociato con il sindaco di Firenze, e perché eravamo alla festa dove si registravano dei dibattiti, e allora gli ho detto: beh, vi siete presi Piazza della Signoria per il 2 dicembre, perché c'era, vigeva una regola in comune a Firenze, che le piazze, la Piazza del Duomo, Piazza del Tiro, eccetera, non si davano prima delle elezioni. E mi ha detto: stiamo aspettando che qualcuno del no ci venga a chiedere il 1° dicembre, perché la piazza il 1° dicembre ce l'andrebbero pure, solo che ora noi stiamo giudicando come siamo. Abbiamo mandato a quel paese per essersi preso due, ora francamente prenderci noi uno, non lo so, comunque stiamo decidendo, ma per dirvi che hanno fatto un atto di dare dai piccoli a quelli più importanti, e l'abbiamo subiti arrabbiandoci ogni tanto rispondendo, ma mai veramente rispondendo per dirvi come avremmo dovuto, proprio per non alzare il tono, almeno adesso, del dibattito, perché poi alla fine effettivamente è una questione culturale. Cosa volete? Quando noi ci troviamo a avere a che fare con un presidente del Consiglio che parla di Marzabotto come di una battaglia, quando lui non ha le cosine già preparate e dice quello che è, cioè una persona che culturalmente il secondo giorno o terzo che era sindaco di Firenze ci fece una proposta e allora che dice? Ma qui c'è questa basilica di San Lorenzo, la facciamo da facciare un concorso internazionale, deve fare la facciata, da dire che San Lorenzo non c'è, delle cose, no, vi dico che da non ridire, ma da allora si capiva, ma dove voleva, e poi anche la pensata, siccome capì che la reazione era veramente, soprattutto esperti, ma di tutti i fiorentini, dice, ma qui ci hanno lavorato Bruno Gesù, Michelangelo, che immagini ma il concorso per finire, e lui dice: allora facciamo un referendum, e ovviamente questo primo referendum non partì nemmeno, perché a Firenze avvideva la bassa della sua proposta, no, dirvi che in questa vicenda che ci porta oggi, che ci porterà al 4 dicembre, c'è una mescolanza di tragedia, di dramma e anche una cosa ridicola in sé, una cosa che ci dovrebbe far ridere, che dovrebbe essere spiritosa, perché poi lui, abbiamo capito, diciamo, con alcuni amici, che la vera definizione di questo personaggio, anche se è un po' nobile, è istrione, perché lui effettivamente appena ha un microfono in mano, un palcoscenico e dei gondi che stanno lì ad ascoltare, e lui è felice, lui parla, lui straparla, lui dice questo, ma lui è nato per fare quella. Allora, il creone è una parola nobile, una parola giusta, curata, che veniva nominata per questi attori che andavano a Roma e erano attori russi che portavano, insomma, che facevano delle cose abbastanza ridicole.
Ma non ho capito.
Che cosa possiamo fare? Quindi vi dico,
c'è
questa mescolanza di dramma e di assurdo. Arriviamo al 4 dicembre dilaniati dentro di noi da questi lei, ma com'è possibile che il popolo italiano non capisca? E l'ultima cosa che mi sono trovata a dover combattere, cioè a dover spiegare, è questa: ma se viene il Trump è meglio avere Renzi, del populismo, che sa che cosa può arrivare, e allora uno si isola, guardate proprio se viene Trump, se viene il fascista, o se viene qualunque cosa non vogliamo, il primo politico che non ci va bene, giustamente è bene avere quella Costituzione, quella cosa lì che è stata fatta con le cose calde, proprio perché non si è mai più nella storia quello che era successo prima. Ora poi, giusto due parole e poi lascio, ma volevo leggervi una cosa praticamente inedita di prefazione a pochi articoli che aveva scritto Paolo Barile, che era allora un giovane magistrato, e durante la resistenza ne aveva trovato di tutto, compresa la tortura, la vera tortura. Ecco, uscito poi dalla finita poi la guerra, si era messo, aveva deciso poi di studiare giurisprudenza e poi insomma forse di fare l'avvocato. Comunque veniva proprio dalla scuola di Piero Calamandrei, il quale scrisse questa bellissima pagina appunto, e ve la voglio leggere un pezzetto, perché lui parla di questo libretto di Barile e dice: l'autore è un giovane magistrato che si è formato, prima che negli studi, nella lotta politica clandestina. Egli considera il diritto come una cosa seria, l'ha dimostrato prima che nello scrivere queste pagine, nel resistere con vile fermezza alle persecuzioni, alla prigionia, alla tortura. Nell'incertezza, spesso confinante con l'angoscia di questo momento, una delle molte ragioni per aver fiducia nel nostro avvenire è data dalla serietà con cui in tutta Italia i migliori giovani della generazione uscita dal fascismo si sono già messi alla pesante fatica della ricostruzione sulle rovine. La serietà con cui oggi si hanno ricominciato a studiare è fatta della stessa lacra intelligenza e della stessa fede morale con cui essi negli ultimi 5 anni si sono impegnati fino al sacrificio nella lotta contro il fascismo. La forza positiva delle nuove generazioni italiane si misurerà dall'operosa e pacata chiarezza con cui esse sapranno tradurre in soluzioni tecniche, precise ed attuabili, senza le quali non potrà nascere la nuova Italia post-fascista, l'impegno spirituale che fino a ieri si chiamò antifascismo. Ecco, questo è quello che ci spiega che cos'è la nostra Costituzione e ci dice ancora una volta da dove è nata, con quale radici e perché noi siamo chiamati ancora una volta a difenderla, a proteggerla e anche a contrastare questo senso di una cosa che mi viene ripetuta dagli avversari sempre: ah, ma voi siete per questa cosa lugubre, per tornare al passato, ma che cos'è questa? Ecco, non c'è niente di lugubre, persino nella tremenda tragedia della resistenza c'è qualche cosa, c'è la speranza, e la speranza non è mai lugubre. Ecco, quindi vi vorrei dire di non lasciarvi prendere, di non credere a quest'ultima fandonia che si racconta. Noi stiamo per un futuro luminoso, difendendo la Costituzione e soprattutto facendo sì che sia attuata nel futuro più di quello che è stato mantenuto.